Continuiamo con le delibere, allora passiamo alla terza variazione di bilancio di previsione del 2020-2022 e aggiornamento del documento unico di programmazione 2020-2022 su relazione dell'assessore Lovera. Prego.
È una variazione di bilancio abbastanza semplice, in attesa poi del Consiglio Comunale di fine novembre, in cui ci saranno le verifiche degli equilibri di bilancio, gli assestamenti e quant'altro. Riepilogo come al solito le voci principali, poi ovviamente disponibile a dare maggiori delucidazioni. Per quel che riguarda le spese e le entrate correnti, le principali voci in uscita sono 22.000 euro per il rimborso dell'addizionale IMU, dell'IMU agricola versata in eccesso nel passato. Il Comune ha un debito di 22.000 euro verso i contribuenti per l'IMU agricola. Con questa azione di bilancio finanziamo il rimborso di questa variazione agricola. Poi, a norma di legge, ci sono 10.000 euro nelle uscite, fondo incentivante ufficio tributi, che è stato recentemente previsto dalla legge che in una prima stesura aveva dimenticato di metterlo, perché in effetti parlava dell'ICI, poi l'ICI è stata abolita e quindi il fondo incentivante era andato perso. Il legislatore se n'è accorto e ha modificato la parola ICI con parola IMU, ripristinando lo status quo. In questa variazione, sempre in uscita, poi parlo di finanziamenti, abbiamo previsto 10.000 euro per integrare il fondo per il rimborso dell'ISEE, il rimborso dell'addizionale IRPEF e della TARI alle categorie meno abbienti. Venerdì scorso abbiamo siglato un accordo con l'associazione sindacale, dico abbiamo siglato, nel senso che c'era l'assessore Fossasco e sottoscritto al tavolo della trattativa, dove abbiamo allargato di molto, diciamo, le maglie per poter rimborsare per questo rimborso, anche nell'ottica che l'ISEE su cui si basa è quello relativo ai redditi dell'anno scorso, mentre i redditi quest'anno sono sicuramente diminuiti per molte persone in cassa integrazione o anche partite IVA che hanno tutti i negozi chiusi, ma il riflesso sull'ISEE sarà sull'anno prossimo, quindi abbiamo allargato le maglie e ancorché avessimo già previsto con questi 10.000 euro di portare da 15.000 a 20.000 euro quello che è stato rimborsato negli anni precedenti, c'è stato un impegno ad aumentare nel prossimo relazione di bilancio, ma in questo era impossibile, un congruo aumento di questo finanziamento in modo da poter far fronte alle maglie più allargate e anche a un aumento della percentuale di rimborso. L'accordo è stato siglato e l'abbiamo approvato in giunta pochi minuti prima dell'inizio di questo Consiglio Comunale, anche perché noterai che da domani mattina si possono iniziare a raccogliere le richieste e per poter poi evaderle tutte in tempi corretti. Scusa? Mi sono perso. Non è del libro di Consiglio Comunale, è libro di giunta, eh? La Giunta ha approvato con sua delibera l'accordo che era stato presiglato dagli assessori e quindi ha reso efficace quello che gli assessori avevano concordato con le associazioni sindacali. Come sapete, sulla TARI ci sono ancora molti dubbi di come sarà la TARI futura e quindi, in attesa di avere poi un piano finanziario corretto e sapendo che dobbiamo fare dei conguagli prossimamente, abbiamo accantonato 59.000 euro per conguagli sul piano finanziario TARI. E poi ci sono una serie di giroconti di più e meno tra i vari uffici. Queste sono le voci principali delle uscite in conto spese correnti. Come abbiamo finanziato queste uscite? Fondamentalmente con 75.000 euro di introiti da verifica e controllo della TARI. Gli uffici sono riusciti a portare a casa 75.000 euro sulla TARI e ovviamente sono stati utilizzati sia per finanziare il previsto conguaglio, un accantonamento per il conguaglio TARI, che il rimborso TARI alle persone meno abbienti e sulle altre cose che ho parlato prima. Alcune sanzioni per violazioni in materia urbanistica, 7.897 euro, 4.392 euro proventi e sponsorizzazioni rotatorie, 10.340 euro rimborso e spese di personale da altre amministrazioni, quando il nostro personale è andato a lavorare presso altre amministrazioni. Poi ci sono alcune cifre di 850 euro, 300 euro che vi risparmio, ma nessun problema eventualmente poi a dare maggiori spiegazioni. Per quanto invece riguarda il conto capitale, scusate, vi sono circa 3.000 euro su due capitoli diversi per acquisto giochi bimbi, utilizzando 2.463 euro da proventi da cave e la rimanenza 428 euro dall'avanzo vincolato. Alcuni giroconti per mettere nei corretti conti le varie voci, 14.800 euro in più sul capitolo 2110, sono in meno sul capitolo 2046, sono solo assestamenti interni per far sì che fossero esattamente nei vari capitoli, e 9.900 euro da un capitolo 2686 2760, anche qui l'utilizzo è sempre lo stesso, ma è perso più corretto l'utilizzo di questo capitolo. La voce veramente importante del conto capitale, quello che giustifica anche una variazione, sono i proventi d'onere di urbanizzazione. I vari piani casa, i vari bonus 110% o 96.000 su demolizione e ricostruzione con aumento di classe antisismica e quant'altro, hanno fortunatamente portato più incassi di cosa avevamo preventivato fino a alcuni mesi fa. E in particolare stiamo parlando di 250.000 euro già incassati o garantiti alla fiduzione con scadenza entro quest'anno, quindi diciamo soldi certi, stiamo parlando di circa 220-230 mila realmente incassati e gli altri garantiti alla fiduzione. E questi 250 mila sono stati vincolati a investimenti nel 2021 per opere pubbliche nel 2021, quindi partiamo già nel bilancio provvisionale del prossimo anno con 250 mila euro di fondi per spese in conto capitale rispetto a quello che di solito viene messo a bilancio, che va dal 350 a 400 mila, che come sapete a bilancio previsionale purtroppo occorre mettere solo gli incassi certi e non quelli che sono certi tra virgolette, ma non sono comprovati documenti contabili. Quindi prossimo anno sulle opere pubbliche partiremo già con un bonus di 250 mila euro, ed essendo un avanzo vincolato e destinato, sarà disponibile fino dal mese di gennaio. Come sapete, ne parlo specialmente per il nuovo consigliere, esistono due tipi di avanzo, l'avanzo vincolato e l'avanzo libero. L'avanzo libero è disponibile quando viene approvato il bilancio consuntivo, quindi parliamo di maggio-giugno. L'avanzo vincolato è disponibile immediatamente, quindi questi 250.000 euro da gennaio saranno già disponibili per opere pubbliche. Il totale della variazione in conto capitale sono 253.000 euro, di cui 250.000 sono queste, mentre la variazione sulle spese entrate correnti è di 105.000, di cui 75.000 sono quelle da recupero introiti, verifica e controllo sulla TARI. Non ho altro da aggiungere, che adesso sono voci veramente minuscole, 600 euro, 300 euro, le solite peanuts che ci sono in queste occasioni.
Ci sono delle richieste, prego consigliere Ferraro.
No, semplicemente una dichiarazione di voto alla delibera. Io credo che da un punto di vista della logica dei numeri e della precisione dell'assessore non c'è niente da dire. Quello che secondo me è importante, quindi rafforza il voto favorevole a questa delibera, è il fatto che su tutta quella parte che lui ha già descritto, che riguarda l'addizionale IRPEF e la TARI, si dà finalmente anche qui un segnale, anche se minimo, comunque verso le fasce meno abbienti, e quindi dare un segnale di un'amministrazione che in qualche modo è attenta e sensibile ai problemi sociali, quindi alle persone che sono più indietro. Ripeto, sono dei soldi che vengono restituiti, non sono grandi cifre, ma danno il segno, finalmente, io dico, e quindi io sono profondamente convinto di questa delibera, diamo un segnale alle persone che ci siamo anche su questi temi, come abbiamo fatto nel passato in questa pandemia, che cerchiamo compatibilmente con le risorse che gli enti locali hanno oggi a restituire un qualcosina a proprio alle persone che arrancano di più e che hanno dei problemi. Questo secondo me è molto bello e molto positivo. Io mi auguro da questa esperienza che possiamo, come dicevo, pensare in grande ai grandi progetti della città, perché se siamo attenti a gestire bene le risorse come abbiamo fatto, questo ci permette in modo organizzativo di pensare alle grandi opere, alle cose che stiamo discutendo in queste settimane su una serie di prospettive per la città. Quindi il nostro voto è favorevole.
Posso ci solo sono... fare ancora un'aggiunta, scusate. Praticamente l'addizionale IRPEF viene rimborsata totalmente ai clienti di determinate fasce e abbiamo aumentato la percentuale di rimborso della Tari e aumentato anche il numero di fasce. In pratica, nel giro di 3 anni, grazie anche agli accordi con i sindacati che ci confrontiamo tutti gli anni, abbiamo triplicato il budget per rimborsare i cittadini che ne faranno richiesta. I sindacati hanno dichiarati molto disponibili e da domani inizieranno a raccogliere le domande in modo da anche sgravare i nostri uffici col fatto dell'ingresso vincolato una persona per volta può dare un po' di problemi e quindi speriamo di riuscire a soddisfare più domande, anzi che pervengano molte domande, anche se butto dire che vuol dire che i cittadini hanno un'ISEE molto bassa, ma soddisfare tutte le domande dando anche con un'aliquota superiore a quello che venivano restituiti gli anni precedenti.
Prego, consigliere Portera.
Chiedere un chiarimento all'assessore, chiedo scusa, tra l'altro non essendosi tenuta la commissione, magari questa domanda. Se ho capito bene, 75.000 euro circa sono le entrate Tari in pratica, sì. Non previste.
No, allora, non previste e...
Cioè che si aggiungono.
Legalmente non previste.
Che si aggiungono.
Noi tutti gli anni incassiamo sui 250.000 euro in più di recupero dalle imposte non pagate. Però nei bilanci provvisionali non possono essere messe perché non sono certe. Vengono messe man mano che vengono incassate, non solo rateizzate ma realmente incassate, vengono messe a bilancio. Effettivamente tutti gli anni sono sui 200-250, adesso non ho fatto la somma di quello che abbiamo ricordato quest'anno, ma non ci discostiamo da questa cifra qui. Queste sono specifiche di Tari incassate negli ultimi mesi.
Sì, la domanda era se c'era, come immagino, ma appunto non sono riuscito a contabilizzarla, la corrispondenza, visto che si tratta di quel tipo di tributo che deve essere destinato esclusivamente al servizio rifiuti, tra queste entrate in più e le spese in più.
Allora, quando si fa il piano finanziario si tiene anche conto di una percentuale di evasione, questo è evidente. In questa variazione 59.000 euro vengono rimessi sulla Tari come fondo accantonamento o conguagli, 10.000 euro vengono messi per il discorso della restituzione a chi ha l'ISEE molto bassa, per cui praticamente 69.000 su 75.000 vengono rimessi sul discorso della Tari. Non è obbligatorio metterli tutti sulla Tari, però noi praticamente l'abbiamo fatto. E poi dobbiamo poi ancora capire come andrà il rimborso della Tari per il periodo di chiusura per le attività produttive, le utenze non domestiche. È ancora aperto la finestra per fare richiesta, perché noi avevamo già in bolletta messo lo sconto a quelli in cui si è riuscito a mezzare il codice Ateco con le partite IVA. Ovviamente, come ho detto, chi non si ritrova può fare domande e verrà conguagliato. Questo numero non ce l'abbiamo ancora e andremo a capire quello che si avanza e lo rimetteremo in circolo, ovviamente, anche se erano soldi del Comune e non soldi derivanti da Tari, cioè erano fondi del Comune. Sicuramente una parte, ipotizzo, tra gli 8 e i 10.000 euro andranno a aumentare ancora il finanziamento per rimborsare la Tari e il Cedale IRPEF alle categorie con l'ISEE basso. Perché noi a bilancio regionale c'erano 10.000 euro, con questi 10.000 abbiamo 20, noi ipotizziamo di arrivare almeno a 30, in modo da triplicare il budget iniziale. E secondo le stime che abbiamo fatto, poi ovviamente si vedrà sempre a consuntivo, immaginiamo che riceveremo domande per almeno 25-30 mila euro, in modo che poi se avanziamo le avanzeremo, però non vogliamo rimborsare quota a parte, vogliamo rimborsare il più possibile a tutti quelli che chiedono, e quindi andremo ancora sicuramente, quello, se andremo a avanzare soldi da quello accantonato, stanziato per le utenze non domestiche, fondi che non derivano dalla TARI ma dal Comune, una parte avremmo messo su questo capitolo per l'ISEE basso. Purtroppo c'è molto bisogno, diciamo così, purtroppo.
Che chiedevo.
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la terza variazione del bilancio di previsione 2022 e aggiornamento al documento unico di programmazione 2020-2022. Chi è favorevole? Giubergia, Rimbici, Ferraro, Cortasco, Bressi, Mariano, Portolese, Plopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Delio, Racca, Portera, Giorgis e Rubiolo. Scusa. Sì. È certo. Si chiede l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole? Giubergia, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis, Racca e Delio. La delibera è approvata. Allora, la seconda, approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 11 bis del decreto legislativo numero 118/2011. L'assessore Lovera lo può illustrare.
Questa è quella delibera che non illustro mai volentieri perché in effetti dà molto lavoro agli uffici, ma fino a quest'anno non dà sostanza reale. Mentre ovviamente il prossimo anno sarà un elemento di valutazione dell'andamento del Comune. Fino a quest'anno è un esercizio teorico, ma che non ha ancora impatti reali. Allora, faccio una breve cronistoria. Sapete che il Comune va per bilancia, ha un bilancio finanziario, quindi con regole totalmente diverse da quelle del bilancio delle società private, quindi quello economico-patrimoniale. Da alcuni anni, mi pare da due anni a questa parte, i comuni sono obbligati a fare anche un bilancio economico-patrimoniale come se fossero società private, andando a utilizzare alcuni capitoli di entrate come se fossero degli ricavi, alcuni capitoli di uscite come se fossero dei costi, andare a calcolare gli ammortamenti, cosa che il pubblico non fa, andare a calcolare anche le imposte che dovrebbe pagare, che il pubblico non lo, su eventuali utili, che il pubblico non fa, per cui il risultato che viene è totalmente diverso dalla realtà della vita quotidiana del Comune, che si basa su parametri totalmente diversi. Oltretutto deve chiedere alle proprie partecipate, non tutte, ma sono già cambiate due o tre volte regole, quelle sono le partecipate a cui chiedere i bilanci, e poi andare in quota parte a fare il bilancio consolidato, cioè andare a sommare in base a percentuale di possesso delle quote di questa società, una quota parte del bilancio di questa società al proprio bilancio economico-patrimoniale, andando a delidere, quindi a cancellare le operazioni infragruppo. Quindi, se io devo 100 euro al consorzio, all'Ocsea, e l'Ocsea ne deve 100 euro a me, viene cancellato, non esiste. O se c'è un delta, si mette solo il delta. È un esercizio abbastanza complesso, perché cambiano sempre le regole di consolidamento. Noi, in base alla normativa attuale, dobbiamo consolidare l'Ocsea, il consorzio Monviso di cui possediamo il 14-25%, il consorzio Monviso Solidale, che possediamo il 12-40%, il consorzio L'Agenform, l'agenzia formativa, di cui possediamo il 13-70%, e la fondazione Ente Manifestazione, di cui possediamo il 20%. Alla fine di questo lungo e abbastanza oneroso lavoro per gli uffici, abbiamo un bilancio consolidato che non si dista molto dal bilancio economico-patrimoniale del Comune, che in effetti le modifiche, i risultati sono poco significativi. Cioè, considerando queste piccole quote e andando ancora in leader, la differenza tra il bilancio economico-patrimoniale del Comune, che vi dico che fino a quest'anno non serve assolutamente a nulla se non a livello sperimentale, Aggiungendo queste quote parti, il risultato non cambia molto. Probabilmente il legislatore vuole verificare che il Comune non abbia partecipazione in aziende in perdita, che non debba poi trovarsi un domani dove ripianare delle perdite. Immagini sia questa la motivazione. Dal prossimo anno dovrebbe essere data istruzione migliore e poi dovrebbe diventare un elemento di valutazione del bilancio del Comune. Per quest'anno non l'è ancora. È un esercizio da fare, viene fatto, si dimostra che le partecipate non hanno perdite tale o non hanno perdite da poter influenzare il bilancio del Comune. Non andremo a consolidare l'aeroporto di Levaldigi, perché in effetti il nostro zero virgola è sotto i limiti che deve andare a consolidare, quindi manca l'aeroporto di Levaldigi. E sul resto, vi ripeto, abbiamo fatto questo esercizio, hanno fatto gli uffici, abbiamo dovuto sollecitare i bilanci delle varie società, la quota parte, fare la revisione, abbiamo un risultato che dimostra che non partecipiamo a società in perdita, a parte quello zero regole della Valdigi, ma diciamo che non andiamo a consolidare per norma di legge. Lo pongo alla vostra attenzione, ma non sarei in grado di dirvi di più, perché in effetti fino a quest'anno c'è ben poco da dire. Possiamo verificare che non abbiamo partecipazione in perdita sulle società che andiamo a consolidare.
Ci sono degli interventi? Se non ci sono interventi, metto in approvazione l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019. Chi è favorevole? Giobergia, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Gioffreda, Delio, Racca, Giorgis, Portera, Rubiolo. Anche per questa delibera è chiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Giubergia, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Seren, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio e Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgi, Serracca, Gioffreda e Delio. La successiva delibera riguarda il programma triennale dei lavori pubblici anno 2020-21-22 e elenco annuale 2020. Terza modifica al programma triennale approvato. Prego l'assessore Camera.
Allora, la variazione al piano triennale riguarda l'inserimento di un intervento che relativo alla piscina, in cui sono stati, diciamo, previsti degli interventi di efficientamento energetico. Tutto è nato, cioè è stato nato per il collegamento ad un bando Sport per figlie 2020 che è stato emesso poco tempo fa e riguardo al quale abbiamo pensato di proporre alcuni interventi di efficientamento della piscina in relazione al fatto su cui abbiamo fatto anche una progettazione preliminare. Gli interventi riguardano il rinnovamento dell'UTA, che è l'unità di trattamento delle acque, e il rifacimento del 50% dell'aria, e il rifacimento del 50% degli infissi, perché l'altro 50% era già stato fatto in precedenza, con le nuove, con delle nuove infrastrutture che garantiscono l'efficientamento energetico e quindi la non diffusione, sperpero del calore, dispersione del calore, e da ultimo l'inserimento di un impianto di cogenerazione, elettricità e calore, al posto della caldaia. Dobbiamo inserirlo nel piano triennale perché il bando prevede che questo prevede l'obbligatorietà dell'inserimento nel piano triennale e con questo inserimento noi potremo partecipare al bando che ha come scadenza la fine di questo mese di ottobre. La variazione riguarda solo questo tipo di intervento e il valore, l'avrete visto, è di 400.000 euro, quello stimato.
Ci sono degli interventi? Consigliere Delio?
Allora, intanto mi compiaccio per questa, per questo bando che il Comune ha voluto portare avanti, perché oltre a rimettere diciamo in moto la piscina comunale per quanto riguarda l'efficienza energetica, e ne abbiamo bisogno, come sempre io dico che gli interventi sugli impianti sportivi e quindi su quello che è lo sport in generale, e quindi il togliere i ragazzi magari da situazioni molto più degradanti, e anche il bando ne parla, no? Quindi i ragazzi che vengono emarginati piuttosto che il degrado sociale è sempre una gran bella cosa. Quindi mi trovate d'accordo, anzi faccio un plauso per questa idea e per questo bando, sperando che tutto vada in porto. Grazie.
Consigliera Giorgis, prego.
Sì, grazie. Sì, anche noi siamo favorevoli, quindi voteremo a favore, appunto perché naturalmente sostenere o comunque partecipare a questi bandi e quindi usufruire di questi soldi che poi vengono messi a disposizione dal governo sia una cosa assolutamente buona e giusta. E così come c'era stata una seconda modifica al piano triennale con l'inserimento dei lavori di mobilità sostenibile, quindi adesso faremo queste piste ciclabili e percorsi pedonali protetti, così se riusciremo a vincere quindi questi 400.000 euro che sono messi a disposizione, sicuramente potremo fare dei lavori importanti sulla piscina comunale, che naturalmente tutto ciò avrà delle ricadute altrettanto importanti sulla nostra comunità. Quindi quello che volevo soltanto capire nello specifico, quindi è una modifica, no, al piano triennale con un inserimento, diciamo, questo chiedevo anche a Lovera, una virtuale, diciamo, di questi 400.000 euro che per poter partecipare devono comunque essere inseriti, e poi però aspetteremo, diciamo, l'esito, no, del bando, se riusciremo a vincere. Questi soldi di fatto arriveranno, se non vinceremo presumo che ci sarà poi successivamente un'altra variazione di bilancio, chiamiamola come non so se uso i termini esatti, del piano, e quindi questi soldi verranno eventualmente tolti. Noi ovviamente ci auspichiamo che noi possiamo riceverli questi soldi. L'unica cosa, credo che quando arrivano questi bandi forse ci troviamo sempre un pochino impreparati, cioè nel senso che teniamo conto che molto probabilmente a seguito anche di questa situazione insomma che viviamo, però arriveranno dei soldi alle amministrazioni, quindi se abbiamo in programma di fare dei lavori o comunque pensiamo, ecco, a quello che potrebbe vorremmo fare sulla città, cioè cerchiamo di avere un certo tipo di programmazione, perché giustamente quando arrivano questi bandi i tempi sono abbastanza stretti, gli uffici lavorano abbastanza anche in affanno per produrre, preparare un progetto insomma non è che si fa dalla sera alla mattina, e quindi ecco io solleciterei soltanto a pensare e a trovarsi anche preparati eventualmente per così proposte future. Grazie.
Chiaramente il nostro gruppo voterà a favore, solo che per concludere.
Nello scorso Consiglio Comunale è stato approvato una variazione d'urgenza di 400.000 euro che servono apposta per poter poi aggiornare il piano. Quindi sono già messe a bilancio del provvisionale 2021, ci sono già.
Consigliere Lacca, prego.
Sì, anche io sono assolutamente favorevole, occupandomi di efficientamento energetico per ambito lavorativo, e quindi una scelta assolutamente azzeccata, e dobbiamo appunto pensare, sottolineo le parole della consigliera Giorgis, di valutare appunto tutti i nostri edifici pubblici, cercare di programmare l'efficientamento energetico su tutti i nostri appunto edifici pubblici, perché il risparmio è decisamente notevole.
Consigliere Rubiolo, prego.
Chiedo alcune informazioni. Il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022, elenco annuale del 2020, terza modifica al programma triennale approvato. Questa delibera riguarda solo l'approvazione della terza modifica al programma triennale e chiedo questo perché c'è tutta una serie di interventi che vengono citati nella parte iniziale che mi risulta che in parte siano già stati votati piuttosto che, cioè è un refuso dover citare tutte le volte e mi spiego meglio. Allora, su questa diciamo ipotesi e quindi su questo avviso pubblico al quale il Comune di Savigliano ha ritenuto di partecipare, definito Fondo Sport e Periferie, io potrei essere d'accordo di appoggiare questa iniziativa, anche se ricordo che a suo tempo l'assessore allo sport aveva detto che una delle priorità di questa amministrazione sarebbe stato perlomeno diciamo, la ristrutturazione o la nuova realizzazione di una pista d'atletica. E questo penso che potrebbe anche rientrare all'interno del bando. Pregevole comunque la scelta di aver diciamo ipotizzato una ristrutturazione della piscina comunale, perlomeno parziale, quindi riferito al discorso del risparmio energetico, ma vorrei capire meglio se votando a favore di questa delibera di consiglio si sottoscrivono anche le scelte approvate precedentemente. Se mi date questa specificazione, poi deciderò come muovermi nella votazione. Grazie.
Consigliere Teso ha chiesto di puntualizzare. L'assessore Camera, allora.
Allora, due precisazioni. La prima, che riguarda la programmazione generale, il piano triennale, lo ricordo, ne abbiamo già detto qualche altra volta in consiglio, si basa su delle entrate certe o comunque auspicabilmente certe come questa, nel senso che avendo partecipato al bando, dall'altra parte abbiamo la possibilità di mettere questo investimento sul piano triennale. In realtà la programmazione è quella del documento unico di programmazione da cui discende, una volta che ci sono i soldi disponibili, il piano triennale. E riguarda gli investimenti superiori ai 100.000 euro. Questo per spiegare il perché molte cose vengono fuori in corso d'anno, però con riferimento al piano, al DUP. Lo trovate anche nei riferimenti della delibera in questione. Per quanto riguarda la ragione per cui sono citate nei paragrafi di premessa le delibere antecedenti, che il piano triennale viene approvato a fine anno per i successivi tre anni. Quindi noi l'anno scorso, il 19, a fine anno abbiamo approvato in Consiglio Comunale un piano triennale che valeva per il 20, 21, 22 e aveva una serie di voci che anche questi si basavano, se vi ricordate, su entrate certe o comunque certificate in qualche modo. Ora, da allora poi si sono succeduti degli eventi per cui abbiamo provveduto nel tempo, prima come delibera di giunta e poi proponendola al Consiglio Comunale per l'approvazione, alle variazioni in corso d'anno del piano triennale, perché tutti gli investimenti superiori ai 100.000 euro devono essere inseriti in questo piano ed è quella ragione per cui abbiamo fatto la variazione per tener conto delle opere di interventi sulle piste ciclabili, eccetera, che citava il consigliere Giorgis, e questo, se vi ricordate, l'ultimo consiglio, questa volta parliamo della piscina. Per quanto riguarda la citazione della pista di atletica, purtroppo non può rientrare in questo tipo di bando, perché il bando riguarda sostenibilità ambientale intesa quale miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili. Allora, nel caso della piscina, questo era adeguato, era consistente. Nel caso della pista di atletica, che è comunque all'interno del DUP e quindi tra nella programmazione che abbiamo previsto nel corso del periodo di, diciamo, di legislatura, chiamiamo così, invece non è consistente, perché non si riuscirebbe a trovare un miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nel caso della pista ciclabile, che peraltro è prevista nel piano complessivo. Quindi qui era difficile inserirla, mentre la piscina, che era anche questa, era dentro al DUP, l'abbiamo potuta inserire.
Chiesto la parola al consigliere Rubiolo, prego.
Non mi piace fare la punta alle matite, ma per come è espresso in questa delibera ci sono almeno due dubbi che mi vengono in mente e li spiego brevemente. Il bando è finalizzato alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché miglioramento della qualità urbana e riqualificazione del tessuto sociale anche attraverso la promozione dell'attività sportiva. Se questo è lo scopo del bando, penso che anche la pista di atletica potrebbe rientrarvici. Se poi parliamo di efficientamento energetico, diciamo, e miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sicuramente una pista d'atletica non dà la possibilità di avere un efficientamento energetico, questo lo so anch'io, ma una pista d'atletica può essere realizzata con fonti rinnovabili, con materiali riciclabili, perché se ricordate bene, qualche anno fa nel progetto ESOSport c'era anche la possibilità di realizzare, diciamo, con la raccolta delle scarpe usate, al quale questo comune aveva partecipato, non solo i sottofondi, per esempio, delle aree giochi bimbi, ma anche siti sportivi, fondi per palestre piuttosto che campi, diciamo, sostituzioni di manto o di fondo di attrezzature e siti legati alle attività sportive, che in questo caso utilizzavano, diciamo, il riciclo utile, il cosiddetto circolo positivo, economia circolare, che permette anche di fare questo tipo di interventi. Ora, io non vado a sindacare se effettivamente in questo caso non ci fosse la possibilità, ma ho solo suggerito a questa amministrazione che questa poteva essere una presentazione migliore anche di questo tipo di intervento di cui Savigliano ha altrettanta necessità. Per quel che riguarda le precisazioni dell'assessore, io ho chiesto questo tipo di informazione perché so benissimo e ricordo bene di non aver votato, perlomeno a favore, sia nell'ipotesi legata per esempio alla ristrutturazione dello stabile prospiciente il cimitero di Savigliano, non tanto per la non ristrutturazione ma anche in parte per lo scopo per cui questo stabile verrà dedicato, e anche sulle ulteriori spese del Palazzo Muratori Cravetta, perlomeno per la quota che avrebbe dovuto aggiungere il Comune di Savigliano, tolto quella finanziata dalla Regione, anche qui non ero molto dell'idea. E ritorno a fare la stessa domanda. Se stiamo votando con questa delibera del Consiglio questa, tra virgolette, ipotetica partecipazione al bando per ottenere questi 400.000 euro, allora il mio voto sarà favorevole. Se invece non è solo legata a queste cose, il mio voto sarà di astensione. Grazie.
Prego.
Allora, due precisazioni. La prima è che riguardo al discorso della scelta della piscina, è perché i criteri di selezione, lo trovo al terzo punto delle considerazioni, i criteri di selezione si basano su alcuni parametri che purtroppo non ci portavano vantaggi se avessimo scelto la pista di atletica, perché l'indice di vulnerabilità sociale è un indice fisso che è su una tabella dove c'è scritto Savigliano con l'indice che corrisponde e dà un punteggio. No. Gli altri indici sono per esempio alcuni parametri relativamente al miglioramento dell'efficienza energetica, quindi con dei valori che vengono dati eccetera, e sulla pista atletica non avremmo avuto quella possibilità di calcolo favorevole o sfavorevole che fosse. Per quanto riguarda il secondo punto, giusto per chiarire, semplicemente, siccome questa è una variazione ulteriore del piano di triennale, sono richiamate tutte le variazioni precedenti, ma noi stiamo votando solo questa oggi, perché le altre sono state votate in precedenza.
Allora metto in votazione il programma triennale dei lavori pubblici, terza modifica al programma. Chi è favorevole? Unanimità. Si chiede la votazione per rendere il provvedimento immediatamente eseguibile. Chi è favorevole? Unanimità. L'oggetto successivo riguarda la sostituzione rappresentante del Consiglio Comunale, consigliere di maggioranza, in seno alla Consulta Giovani, su relazione dell'assessore Tesio.
E a seguito, come già indicato nella delibera, il consigliere Maurizio Mogna, dimissionario, era componente della Consulta Giovani, si tratta di eleggere un nuovo membro che faccia parte della Consulta, appunto. Maurizio Mogna era espressione della maggioranza, per cui appunto ascoltiamo la proposta.
Consigliere Ferraro, prego.
Ma per coerenza all'affinità, quindi per far anche rendere un po' più gioiosa Vilma, credo che il nome non che può essere Cristina Cordasco, quindi la proposta per la maggioranza è Cristina Cordasco.
Se non ci sono opposizioni, io proporrei di fare la votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? L'unanimità, sì. Okay. Si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Unanimità. Grazie. Allora, adesso passiamo agli ordini del giorno. Il primo riguarda le misure di prevenzione a contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Relazione alla prima firmataria, la consigliera Bressi. Prego.
La città di Savigliano ha aderito alla rete REDI nel 2011. Ormai tutti sappiamo che la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazione per orientamento sessuale e identità di genere. Da allora il nostro comune ha inteso promuovere l'inclusione sociale e contrastare l'insorgenza di qualsivoglia atteggiamento discriminatorio sul proprio territorio, e a questo scopo la Consulta delle Pari Opportunità dal 2007 lavora sul tema LGBT e le varie iniziative sono elencate in dettaglio nell'ordine del giorno. Questo ordine del giorno nasce appunto da un'iniziativa condivisa a livello nazionale dalla rete REDI, che attualmente conta 172 partner istituzionali e che si riconoscono come soggetto attivo per il riconoscimento dei diritti delle persone LGBT nei confronti del governo centrale, e anche sulla base delle numerose affermazioni contenute nella risoluzione e nei trattati dell'Unione Europea. Questo ordine del giorno va in questa direzione. Il 30 giugno è stato depositato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il testo unificato, il 3 agosto è approdato alla Camera dei Deputati e il 4 agosto è stato approvato il rinvio dell'esame. La proposta di legge presenta aspetti innovativi rispetto alle precedenti, in particolare per un approccio diverso, integrato al fenomeno della discriminazione e violenze, che tiene conto dell'identità sessuale della persona nelle sue varie componenti, sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, e che non si limita a un intervento di carattere penale, giuridico, ma che affianca strategie di prevenzione e contrasto e sostegno alle vittime. Inoltre, le condotte che istigano all'odio o alla violenza di matrice omofobica e sul genere saranno punibili alla stregua delle condotte che si basano sull'odio etnico, razziale e religioso. Con questo ordine del giorno il Consiglio Comunale di Savigliano, insieme appunto alla rete Redi, intende sollecitare il legislatore ad adeguarsi alle risoluzioni del Parlamento europeo e a dare piena attuazione alla Convenzione di Istanbul. Auspica che il Parlamento approvi il testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia e impegna il Sindaco a trasmettere il presente atto a diversi soggetti che sono elencati, proprio perché tutti i comuni che fanno parte di questa rete faranno altrettanto. Purtroppo questa legge in questi giorni si è fermata a causa Covid, o meglio, è stato rinviato l'esame previsto questa settimana per le defezioni da parte dei deputati per positività o quarantena fiduciaria. Intanto in 57 piazze italiane, anche a Cuneo, le realtà LGBT hanno manifestato per difendere questa legge, per richiedere che vada avanti, e serve certo uno spirito di innovazione come quello, ad esempio, di prevedere il voto a distanza per non bloccare l'attività del Parlamento e per non avere ulteriori scuse per fermare una legge di questo genere. Papa Francesco in questi giorni ha riconosciuto il diritto delle persone LGBT alla vita familiare, dando dignità a ogni genere di amore e di progetto di vita. Parole che aiutano il contrasto all'odio e alle discriminazioni. È compito del legislatore di uno Stato civile avanzato come l'Italia quello di combattere questi fenomeni violenti che ancora oggi, ogni giorno, leggiamo sui nostri giornali, fenomeni inaccettabili, proprio perché nessuna e nessuno abbia più paura di essere ciò che è. Grazie.
Prego, consigliera Giorgis.
Mi sentite? Sì, grazie. Sono anch'io una firmataria di quest'ordine del giorno e anch'io volevo aggiungere, oltre naturalmente ad unirmi a quello che ha detto la consigliera Bressi, volevo aggiungere ancora alcune cose. Sono 30 anni che l'Italia attende questa legge, anni e anni di tentativi di approvare una legge a contrasto dell'odio e dell'omobitransfobico. L'ultimo tentativo nella passata legislatura con al governo il Partito Democratico e il Nuovo Centrodestra, ma la proposta di legge rimase chiusa nei cassetti del Senato. Come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato questa proposta di legge già nel governo Conte 1, una proposta di legge che vede come prima firmataria la nostra senatrice Alessandra Maiorino. Ma in realtà io direi che ha poca importanza chi governa o chi la propone. La cosa importante è che il momento è arrivato e crediamo che ognuno e ognuno possa contribuire al sostegno di una legge necessaria. Si tratta di reati che, secondo il diritto internazionale, non colpiscono solamente la persona che li subisce, ma anche gruppi sociali di appartenenza reale o presunta, bersaglio di discriminazioni e violenze. Una legge per tutte e per tutti che estenda la normativa vigente a protezione delle vittime di odio razziale, religioso, etnico e nazionale. Una legge che nella sua parte penale riconosca il reato d'odio omotransfobico come origine degli omicidi, le aggressioni, le violenze fisiche e psicologiche, le ingiurie, le minacce, le persecuzioni e l'istigazione a commettere discriminazioni e violenze che mettono a rischio la libertà personale, la sicurezza e la dignità delle donne, delle persone LGBT e di chiunque possa essere parte di tali gruppi. Una legge che si preoccupi di porre le basi per agire sulle vere cause del pregiudizio e della dello stigma sociale, che sono il sessismo, la misoginia, l'omofobia, la bifobia, la lesbofobia e la transfobia. Una legge che intervenga in modo concreto anche nel sostegno delle persone colpite dall'odio, prevedendo un monitoraggio del fenomeno e investimenti per gli sportelli di ascolto e le case di accoglienza. Una legge che crediamo necessaria e inderogabile. E concludo con le parole della senatrice Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino. Amo la vita in tutte le sue forme e in tutte le sue manifestazioni, e l'amore è la manifestazione più vera, profonda e commovente della vita. Opporsi all'amore, alle sue diverse forme, significa opporsi alla vita e comprimere la meravigliosa complessità della natura umana. E questo è un crimine, come tale va trattato. Diritto di amore e diritto di essere liberi. Siamo tutti LGBT perché ognuno di noi ha il proprio modo peculiare di amare. Fortunato chi ha provato cos'è l'amore, infelice e meschino chi lo ostacola. Grazie.
Prego, consigliere Rubiolo.
Grazie Presidente, io come sempre faccio, come quasi sempre faccio questi interventi, secondo me una legge che viene dibattuta a livello nazionale, calata in un contesto come può essere quello del Comune di Savigliano, benché il Comune di Savigliano abbia aderito alla rete Redi, ha secondo me un valore, un significato meno importante se visto come singolo comune, se visto in un contesto di comuni allargati che però mi risulta non abbia coinvolto, diciamo, come potrebbe essere un'associazione come l'ANCI che coinvolge tutti i comuni d'Italia, mi sembra un po' limitante. Per lo spirito che normalmente mi contraddistingue, io su questi ordini del giorno prendo una posizione, come dire, di astensione, proprio perché ritengo che, pur condividendo alcune cose che sono state scritte, non sono così approfondito e non ho approfondito così attentamente le proposte che questa legge contiene. Penso che il luogo reale, corretto, sia quello del Parlamento, che sia lì dove effettivamente le leggi vadano discusse e vadano, ove possibile, migliorate. Per cui anche in questo caso il mio sarà un voto di astensione.
Mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Chi è favorevole? Giuberge, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Portera, Giorgis, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo. Passiamo all'ordine del giorno successivo, che riguarda le norme per la difesa della legge regionale sulle norme per la prevenzione e il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico. Primo firmatario, consigliere Portolese. Prego.
Grazie Presidente. Permettetemi, come capogruppo di maggioranza, di dare come maggioranza il benvenuto al consigliere Giubergia, auspicando una proficua collaborazione. Benvenuto e buon lavoro. Questo ordine del giorno fa il paio, in un certo senso, con quello presentato e approvato nel Consiglio Comunale del dicembre 2019. Abbiamo sentito la necessità di ripresentarlo, forti stavolta del sostegno della Consulta della solidarietà, e facendo nostro il grido d'allarme e di allerta di Agli Piemonte, mi piace menzionarli, Agli Piemonte, Gruppo Bele Libera, Movimento dei Focolari e Slot Mob. Questo perché siamo profondamente convinti che bisogna tenere desta l'attenzione su un fenomeno che è già diventato una vera e propria piaga sociale, la ludopatia. Una patologia caratterizzata da disturbi compulsivi e ossessivi che portano il soggetto a continuare a giocare senza riuscire a fermarsi e per questo è stata inquadrata nella categoria delle dipendenze comportamentali, tanto che già qualche anno fa si è sentito il bisogno di inserirla nei LEA, i livelli essenziali di assistenza, ovvero l'insieme di tutte le prestazioni, servizi e attività che i cittadini hanno diritto ad ottenere dal Servizio Sanitario Nazionale. L'oggetto è la difesa della legge regionale piemontese numero 9 del 2016. Rispetto all'ordine del giorno presentato a dicembre, sono disponibili ulteriori informazioni, ve ne cito qualcuna, soltanto qualcuna, do per lette le altre. Ad esempio, i dati del Libro Blu 2018 dei Monopoli di Stato confermano l'efficacia della legge regionale del Piemonte nel ridurre l'impatto sanitario dell'offerta di gioco di Stato con apparecchi automatici. E ancora, a distanza di poco più di un anno dall'inizio dell'applicazione del cosiddetto distanziometro, rispetto agli esercizi generalisti quali bar, tabacchi, a fine 2018 in Piemonte vi era un locale con slot machine ogni 2413 abitanti contro una media nazionale di un locale ogni 962 residenti. Questo significa che si è realizzata in poco più di un anno una consistente rarefazione spaziale dell'offerta di gioco con apparecchi che verosimilmente è quella che ha avuto maggior impatto sulla spesa per il gioco. Constatato che tale risultato ha un impatto preventivo straordinario, come documentato da tutta la letteratura scientifica specifica, che dimostra come la prossimità dell'offerta sia il fattore di rischio più importante per l'iniziazione e lo sviluppo di una carriera problematica o patologica. È preso atto che al momento sono all'esame delle commissioni regionali tre proposte su questo argomento: la PDL 53 presentata dal Movimento 5 Stelle, che opera in senso più restrittivo contro il gioco d'azzardo e che è stata mantenuta, e la PDL 56 del 2019 invece, che dopo reiterate e vibrate proteste nel settembre ultimo scorso la Lega ha ritirato, che intende salvaguardare i gestori stabilendo che la normativa sulle distanze non si applica a chi operava prima del maggio 2016, retroattività. Mentre è stata mantenuta la PDL numero 99, sempre dalla Lega, che propone l'abrogazione totale della legge regionale 9 del 2016 e l'assunzione di una nuova normativa in cui le distanze sono ridotte a 250 metri e sono ridotti anche i luoghi sensibili come banche o bancomat. Ora, tenuto conto che l'entrata in vigore della PDL 99 significherebbe avere le slot a portata di mano nei luoghi di frequentazione maggiore, il gioco patologico porta con sé devastazione, questo l'abbiamo già sottolineato. L'attuale legge regionale non elimina il gioco legale, pertanto non mette a rischio posti di lavoro né incentiva il gioco illegale, ma dà un forte impulso alla prevenzione rispetto alla patologia dell'azzardo. Si esprime l'assoluta contrarietà a qualsiasi modifica della legge regionale o alla sua abrogazione, che va a minare l'efficacia di una legge che sta ottenendo dei risultati positivi, rendendo vano l'impegno e il lavoro di tutte le famiglie, gli operatori sociali, gli amministratori che in questi anni si sono attivati per aiutare le persone ad uscire dal tunnel del gioco patologico. Pertanto invita il Presidente Cirio e la Giunta regionale a non modificare il testo e gli intendimenti della legge regionale, norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, né a tentare di abrogarla, come previsto dal PDL regionale 99, anteponendo la salute dei cittadini agli interessi dell'industria dell'azzardo. Aggiungo delle ultime ore si è aggiunto l'appello del vicepresidente della Commissione Sanità Rossi, che si rivolge al presidente Cirio esortandolo all'applicazione del piano di comunicazione per la prevenzione al gioco d'azzardo patologico, per il quale sono stati già stanziati 600.000 euro. Impegna il sindaco e la giunta a inviare il presente ordine del giorno al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Presidente della Giunta regionale del Piemonte, all'Assessore regionale alla Sanità e ai gruppi consigliari della Regione Piemonte. Grazie per l'attenzione.
Consigliera Giorgis, prego.
Grazie. Allora, non sono una firmataria di questo ordine del giorno solo perché non mi è stata data l'opportunità, però sicuramente il contrasto alla ludopatia è uno delle stelline del Movimento 5 Stelle. Sono anni che il Movimento si batte per combattere questa piaga. La legge del 9 del 2016 detta norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, per tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione. In Piemonte il gioco d'azzardo muove un giro d'affari di circa 5 miliardi di euro l'anno. Quella di affidarsi alla fortuna è spesso la scelta irrazionale di chi si sente solo e disperato. Le statistiche dicono che il fenomeno colpisce soprattutto anziani e famiglie con capo famiglia poco istruito e disoccupati. Alcuni studi hanno dimostrato come il cervello di un giocatore compulsivo si modifichi nel tempo in modo simile a quello dei dipendenti da sostanze stupefacenti. Nella nostra regione è attivo un coordinamento regionale per il gioco d'azzardo patologico, GAP, con servizio affidato ai CERT o alle apposite strutture. Con l'entrata in vigore della legge 9 del 2016, la nostra regione ha registrato un drastico calo dei volumi di gioco a fronte di un aumento delle altre regioni. La diminuzione registrata in Piemonte nel 2018 rispetto al 2016 è addirittura di 497 milioni di euro. Il calo del valore delle perdite osservate nel 2018 rispetto al 2015 è pari a 113 milioni di euro. I numeri IRES hanno il merito di smontare le fake news della lobby dell'azzardo, secondo cui la nuova legge piemontese avrebbe determinato un aumento dell'azzardo sul web. Nel quadriennio 2015-2018 in Piemonte il cosiddetto gioco a distanza è cresciuto meno che nel resto d'Italia. Con queste premesse, sinceramente, non si capiscono i tentativi dell'attuale amministrazione regionale di imporre un emendamento che eliminerebbe la retroattività della norma e ora addirittura una proposta che intende abrogare completamente la normativa del 2016 per sostituirla con una ex novo. Qui si fa un vero e proprio errore di prospettiva. La legge del 2016 è stata costruita inquadrando la ludopatia in un quadro di problematica sanitaria. L'attuale maggioranza sta spostando l'epicentro della discussione sul piano delle attività produttive, mettendo l'accento sui danni subiti dagli esercenti piuttosto che sulla salute dei cittadini. Bisognerebbe piuttosto concentrarsi sul potenziamento del piano di contrasto alla ludopatia. Ci sono dei fondi stanziati, ma che sono stati bloccati dalla conferenza Stato-Regione. Inoltre è importante che al di fuori della politica siano le realtà che operano nel settore a farsi sentire, per riportare il tema della ludopatia nel contesto corretto, che è quello della salute pubblica. Grazie.
Prego, consigliere Cordasco.
Non so aggiungere grandi cose, penso che i consiglieri, i colleghi siano stati abbastanza esaustivi. Voglio solo sottolineare che c'è una richiesta appunto della consulta solidarietà proprio di portare avanti questa cosa e chi meglio delle associazioni di volontariato può conoscere la realtà e i problemi che questa gravissima cosa che è la ludopatia può portare proprio a livello sociale e può aggravare anche situazioni che già sono drammatiche. Quindi assolutamente noi ci sentiamo di appoggiare questa cosa e portarla avanti anche a nome della Consulta. Grazie.
Consigliere Delio.
Sì, io sono favorevole a questa delibera, questa mozione, scusate, e chiederei anche di integrare il tutto, se possibile, con gli interventi mirati sulle scuole, sui ragazzi, in modo che, insomma, prima che arrivino alla maggiore età abbiano idea di cosa vuol dire infilarsi in questo tunnel. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione. Prego, consigliere Rubiolo.
Scusate, grazie Presidente. Anche su questo ordine del giorno ritengo di astenermi, non fosse altro perché, come alcuni dei consiglieri colleghi hanno citato, c'è una discussione a livello regionale, ci sono degli impegni presi dallo stesso Presidente della Regione. Io non penso che la legge regionale, che sicuramente ha dato dei risultati importanti, come ha sottolineato l'intervento del collega Portolese, possa essere modificata o addirittura abrogata o comunque modificata in maniera peggiorativa. Io invece sono dell'idea che la discussione possa portare a delle sottolineature importanti che semmai potrebbero anche renderla più efficace, per cui è giusto difendere questo tipo di azione che è stata fatta, ma al tempo stesso è altrettanto sbagliato criticare coloro, perché mi risulta che ci sia anche una proposta di maggiori restrizioni nei confronti, cioè un'integrazione a questa legge che comporti maggiori restrizioni, quindi vada a favore di un maggior protezionismo nei confronti della ludopatia. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'ordine del giorno sulle norme per la prevenzione e il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico. Chi è favorevole? Allora, Giuberza, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Delio, Gioffreda, Giorgis e Portera, Ambrogio e Comina. Chi si astiene? Rubiolo. Passiamo all'ultimo punto, mozione di richiesta di ritiro della deliberazione della Giunta Comunale riguardo l'estensione dei parcheggi a pagamento. Primo firmatario, consigliere Portera, prego, lo puoi illustrare.
Grazie. Il Consiglio Comunale, leggo il testo della mozione, il Consiglio Comunale di Savigliano, premesso che con deliberazione 107 del 3 agosto 2020 la Giunta Comunale di Savigliano deliberava l'estensione dei parcheggi a pagamento a parte di Piazza Schiaparelli, Corso Nazerosauro, Piazza Sperino, con adeguamento dei parcheggi a pagamento in via Ospedali, per un totale di oltre 160 parcheggi. Che tale provvedimento è stato attuato a decorrere dall'inizio di ottobre, che un'estensione dei parcheggi a pagamento era stata pur presa in considerazione nel corso dei lavori del tavolo tecnico della viabilità, istituito nel 2018 dal Consiglio Comunale, ma nell'ambito di un progetto complessivo più ampio e compiuto, che a seguito della concreta istituzione dei parcheggi blu sulle strade e piazze comunali si è acceso un dibattito a livello politico, ma anche a livello di opinione pubblica, sulla effettiva necessità di nuovi stalli a pagamento, che ad oggi non risulta alcun atto di affidamento dei nuovi parcheggi blu al soggetto gestore. Ovviamente questa è frase scritta alla data della presentazione della mozione, ma mi risulta che sia così ancora adesso, però chiedo lumi sul punto. Che appare opportuna una riconsiderazione della istituzione dei detti parcheggi blu nella misura e secondo le modalità con cui è stata attuata. Che in particolare appare opportuno che l'istituzione dei parcheggi blu rientri in una logica complessiva che comprenda anche elementi complementari per un'armoniosa fruizione degli spazi comuni da parte dei cittadini. Tutto ciò premesso impegna il Sindaco e la Giunta a ritirare la delibera 107/2020, a riconsiderare la istituzione di nuovi parcheggi blu, comunque in numeri decisamente più contenuti, nell'ambito di un progetto più ampio che tenga in giusto conto aspetti complementari quali la rivisitazione della viabilità, i sensi unici, l'eventuale allargamento dell'area pedonale, le piste ciclabili e le vie pedonali. A questo punto, innanzitutto, appunto, chiedo chiarimenti sul fatto che a me risulterebbe ci sia al momento soltanto una delibera interna, che è appunto la 107, ma non so, non ho rinvenuto, ma appunto chiedo, potrei sbagliarmi, un atto di affidamento della gestione, di assegnazione della gestione concreta formale al gestore. In tal caso bisognerebbe vedere a quale titolo al momento agisce, però appunto è un chiarimento che chiedo, potrei sbagliare. Con questa mozione, che non è solo mia, e di altri firmatari e altri che, anche se non sono firmatari, comunque hanno condiviso, intendiamo affermare il principio della funzione di indirizzo del Consiglio Comunale. Tante volte si pensa al Consiglio Comunale, da una parte, come soprattutto per chi è maggioranza, come organo che, diciamo così, ratifica quanto ha deciso la Giunta, mentre dalla parte della minoranza viene visto come organo, diciamo così, di controllo. Ebbene, persone che hanno autorevolmente frequentato quest'Aula mi hanno insegnato a non sottovalutare, anzi a valorizzare, la funzione di indirizzo del Consiglio Comunale. Devo anche dare atto di una disponibilità che, a seguito della presentazione di questa mozione, è venuta sia da parte del Sindaco sia da parte dei consiglieri di maggioranza. Come ho contestato tante volte la mancanza di confronto, questa volta devo invece riconoscerla pubblicamente. Se non siamo arrivati a una definizione che possa essere soddisfacente per tutti. Ora penso parleranno i consiglieri di maggioranza e diranno loro i passi che sono stati fatti. Io, da parte loro, io dico che il senso della mozione non è tanto quello di ottenere, tra virgolette, uno sconto sul numero degli stalli, diciamo così, ma di ragionare in maniera diversa, cioè di ottenere un passo indietro significativo che lasci aperto in modo concreto la possibilità eventualmente di riallargarli nuovamente, ma a seguito di un confronto tra tutte le parti politiche qui presenti, tra l'altro cercando di recuperare quello che è stato oggetto di valutazione del tavolo della viabilità, proprio perché anche per volontà del Sindaco questa materia è stata, diciamo, messa sul confronto del tavolo di tutti i consiglieri, quindi di tutte le forze politiche. Quindi il fatto di fare una riduzione sensibile oggi, cioè la richiesta ovviamente è quella di ritirare la delibera e poi eventualmente introdurre. Non è una questione, diciamo così, di mercanteggiamento, no. Se lo spirito della mozione non può essere tradito, nel senso che bisogna fare un passo indietro tale da poter giustificare che poi si parli effettivamente nell'intenzione eventualmente di fare dei nuovi passi avanti. Oltretutto, come avevo detto nella interpellanza di dello scorso Consiglio, in questo momento siamo in una fase Covid, dove una richiesta di pagamento ulteriori da parte dei cittadini non sono particolarmente gradite, ma nello stesso tempo è anche un momento in cui si incentiva nuovamente lo smart working e facilmente questi parcheggi restano abbastanza vuoti. Quindi probabilmente questi due mesi di tempo ce li possiamo prendere, speriamo non troppi di più, per poter rivalutare eventualmente anche una diversa collocazione, perché poi da quel che ho sentito dei confronti con consiglieri di maggioranza, di opposizione, tutti, forse si può anche trovare qualche, diciamo così, diversa impostazione anche sul luogo dove metterli. Anche col sindaco si è un po' discusso, si è parlato, anziché magari sulla piazza Schiaparelli, metterli di lato, eccetera. Quindi il passo indietro che si chiede è proprio significativo per poter aprire lo spazio di una effettiva discussione. Grazie.
Invito il consigliere Rubiolo a spegnere il microfono per evitare interferenze. La parola al sindaco.
Allora, io interverrò così in generale, perché poi nel dettaglio i gruppi diranno le loro cose, eccetera. Sarò un po' lungo e chiedo scusa anticipatamente, non è nel mio stile parlare tanto, perché come c'è scritto nel Corano, Allah ci ha dato una bocca per parlare ma due orecchie per ascoltare, quindi è più importante ascoltare che non... No, nel Corano è scritto quello. Non contestatemi queste cose, perché potete contestarmi i parcheggi, ma su questo no. Quindi sicuro. Chiaro? Allora, la prima domanda che mi pongo e che pongo a tutti voi è la seguente. Perché in tutte le città del mondo, nei centri e non solo nei centri, esistono i parcheggi blu a pagamento? E per angariare i cittadini, per prenderli i soldi? No. I parcheggi blu è un'invenzione che è stata fatta che ha i seguenti scopi. Primo, cercare di migliorare la viabilità, il traffico, e quindi evitare i parcheggi selvaggi, quello che mette la macchina sulle strisce pedonali o cose, eccetera. Secondo, ridurre l'inquinamento, evitare che chi arriva gira tre ore per trovare un posto dove mettersi. E terzo, creare il ricambio di auto, cosa molto molto gradita ai negozi. Apro una parentesi, l'ho già avuto modo di dire, lo ripeto, durante la chiusura di questa primavera avevamo sospeso il pagamento dei parcheggi blu, e io personalmente, ma poi so che anche altri l'hanno fatto presso altre persone, sono stato contattato da dei commercianti di via Sant'Andrea che si lamentavano che i parcheggi erano tutti occupati da residenti, e quindi si lamentavano che non c'era questo ricambio, quindi ripristinate il pagamento, eccetera eccetera. Ecco, questi sono i motivi per cui si fanno i parcheggi blu. Ora, calando questa cosa a Savigliano, perché la giunta ha deciso di mettere questi parcheggi blu? Anche qua, per angariare i cittadini, no. Perché piazza Schiaparelli era sempre piena, sempre, di auto, no? Il monitoraggio che abbiamo fatto noi ci ha detto che la maggior parte di queste auto erano di residenti in piazza o lì attorno, gente che magari aveva due auto, aveva un garage monoposto, allora lasciava la macchina lì, eccetera. Okay? L'altra parte era occupata da quelli che lavorano negli uffici, che sono molto numerosi lì attorno, che arrivavano al mattino alle 8, mettevano la macchina lì e la toglievano alla sera. E quindi c'erano effettivamente le lamentele. Quello che andava alla posta non riusciva a trovare a parcheggiare, girava cose. Chi doveva andare a una funzione, a un funerale a San Giovanni, idem, eccetera. E quindi si è pensato di mettere dei parcheggi a pagamento lì per permettere a chi non è residente, non è della zona, di poter trovare appunto il posto. Stessa cosa dicasi per Piazza Sperino. Allora, anche lì il grosso delle macchine non erano i pendolari, erano e sono messe lì dai residenti. Chiaro? Molte lamentele, sono arrivato alle 7, era già tutto pieno, sono arrivato lì, cioè, e quindi si è pensato di mettere anche lì, proprio per creare questo ricambio, eccetera eccetera. Ora, detto tutto ciò, come abbiamo visto tutti, c'è stata una ribellione, nel senso che una protesta, ecco, ribellione mi pare eccessivo, no? C'è stata una protesta, oltretutto non sarei in grado di dire quante persone erano contrarie ai parcheggi blu e quante favorevoli, perché c'è anche una fetta considerevole di popolazione che era favorevole, no? Ecco, che è tuttora favorevole. Allora, nei confronti di questa protesta c'è stato chi ha cercato di cavalcare il malcontento, magari inaugurando la campagna elettorale, cercando di lucrare qualche voto, per cui avanti con le firme, gli striscioni, i gazebi, eccetera, e c'è chi invece ha cercato di capire il perché di questa protesta, di confrontarsi e di parlare. E io voglio ringraziare i gruppi di maggioranza che hanno gestito benissimo questa situazione, hanno parlato, hanno colloquiato e alla fine come maggioranza abbiamo elaborato una proposta. Allora, la proposta che elaboriamo è che noi siamo disponibili a ridurre una percentuale di questi parcheggi, siamo disponibili, chiaro? Questa mozione che avete presentato è condivisibile, ha bisogno di un po' di restyling, mi spiego. Il pezzo che ad oggi non risulta alcun atto di affidamento, cosa, questo bisogna toglierlo perché l'affidamento c'è stato, c'è una lettera dell'ufficio tecnico, cioè la prassi che è sempre stata usata in questo comune, la lettera ufficiale protocollata dall'ufficio tecnico che affida alla ditta appunto i lavori, quindi quella riga va tolta. Poi per la questione del ritiro della delibera, allora, è una cosa inutile, cioè nel senso che se ipotesi si decide di ridurre i parcheggi di tot, necessariamente deve essere fatto un altro provvedimento, una delibera o una determina, quello che sarà, in cui si dice i parcheggi che sono X diventano Y, no? E si specifica l'intervento da fare. Cioè, è chiaro? Cioè, se un terreno da agricolo diventa edificabile, non è che annulli il piano regolatore, fai un provvedimento in cui dice questo terreno è diventato edificabile. Se chiudi una strada, non è che vai a annullare il provvedimento che istituiva questa strada magari 100 anni fa, fai un provvedimento dove dici questa strada, ecco, e qui è la stessa cosa. Cioè, quindi si farà il provvedimento in cui si dirà i parcheggi diventano da X a Y, tot qui, tot là, eccetera. Cioè, il problema è facilmente risolvibile. La proposta concreta, poi nel dettaglio entreranno loro, è di ridurre del 30% i parcheggi blu fatti recentemente e poi siamo disponibili al confronto sulle cose che avete detto sotto, quindi viabilità, sensi unici, chiusura eventuale di porzioni di centro storico, piste ciclabili, eccetera, eccetera. Okay? Eviterei di rifare una commissione pletorica come quella che abbiamo fatto a suo tempo, che comunque ha funzionato sapientemente diretta dal consigliere Gioffreda, però c'erano 30 persone, era un po' pasticciata, ecco. E quindi si tratterà di concordare lo strumento più idoneo per affrontare questi problemi nei quali noi crediamo, perché è giusto che si apra questa discussione qui. Quindi mi pare che come maggioranza abbiamo capito le motivazioni, le cose, eccetera, quindi siamo disponibili. Ecco, l'importante è che resti fermo il principio della utilità dei parcheggi blu. Chiaro, poi se sono troppi li riduciamo, siamo d'accordo, però che non passi il principio di dire i parcheggi blu sono un'angheria che viene fatta nei confronti dei cittadini perché ci prendono i soldi. Apro una parentesi, è vero che il Comune aumentando i parcheggi blu incassa di più, ma questi soldi poi vengono riversati sui cittadini sotto forma di opere, di assistenza, di cose, insomma sappiamo tutto come funziona la pubblica amministrazione. Quindi queste sono le cose che volevo dire, però nel dettaglio io chiederei appunto ai consiglieri di maggioranza, che ripeto ringrazio per come hanno gestito bene questa cosa qui, nel senso che hanno dialogato con la gente, cercato di capire e poi dopo questo confronto è scaturita una proposta che poi magari loro illustreranno meglio di me.
Ha chiesto la parola la consigliera, sì, Mariano Serena, prego.
Grazie. Allora, solo alcune insomma, considerazioni rispetto a quello che ha già anticipato il sindaco e quella che sarà insomma, quella che è l'idea del gruppo consigliare del Partito Democratico su questa mozione. Allora, alcune brevi considerazioni generali. Allora, mi fa piacere che il consigliere Portera, che è il primo firmatario, abbia sentito la necessità di specificare che con questa mozione non hanno voluto richiedere uno sconto, come l'ha definito il consigliere, perché mi sembra che in realtà dall'atteggiamento e dalla dichiarazione di altri consiglieri di minoranza, a partire per esempio anche dalla, per carità, legittima iniziativa della raccolta delle firme, addirittura estesa a tutti i parcheggi blu presenti in Savigliano, in realtà fosse la mozione fosse effettivamente orientata a richiedere quello che il collega Portera ha definito uno sconto. Per cortesia. Ma non interrompere, parli dopo.
Per favore, allora, lasciamo concludere l'intervento. Vabbè. Prego, concludere.
Dove neanche io, ma fa lo stesso. Ma non ho detto.
Per favore, lasciamo concludere la consigliera. Prego.
Allora, in secondo luogo, un'altra considerazione generale. Alcune dichiarazioni, e queste le avete fatte, mi sembra che abbiano confermato quella che era stata la nostra impressione generale all'inizio, e cioè che sostanzialmente questa è stata una mozione di sfiducia mascherata da mozione sulla questione annosa dei parcheggi blu. Ora, le mozioni di sfiducia, lo statuto richiede determinate maggioranze, quelle che una volta si sarebbero definite bulgare, quindi non ci piace prestarci a questi giochetti, soprattutto, come ho avuto modo di leggere, noi non siamo da stanare, perché non siamo degli animali braccati, siamo dei consiglieri di maggioranza, lavoriamo per il bene della città, perché è per questo che siamo stati eletti, e insomma ci mettiamo di buona volontà per tentare di risolvere i problemi che di volta in volta ci vengono rappresentati. Questa è la premessa generale. Per quanto riguarda il merito e il contenuto della mozione, pensiamo che insomma, per come è stata formulata e condividendo le modifiche proposte ovviamente dal sindaco, noi non possiamo votarla, quindi nella formulazione originale, e mi spingo anche un po' oltre rispetto a quello che ha detto il sindaco, nel senso che il termine ritirare non è bello, non è neanche previsto giuridicamente. Ora io non ne voglio fare una questione meramente di terminologia, però di fatto è così, e mi spiace anche un po' fare questo appunto al collega Portera, collega in consiglio e collega anche professionale, perché in realtà sulle delibere di giunti, sui provvedimenti amministrativi, o si parla di revoca o si parla di annullamento in autotutela, ma proprio il termine ritiro non sta da nessuna parte. Quindi noi qui siamo un consiglio comunale, siamo di fatto chiamati a legiferare nel nostro piccolo, ed è giusto, quindi secondo me che la forma sia anche sostanza, quindi in ogni caso questa terminologia qui non è licenziabile, ma fosse anche considerata giusta, rimane comunque il fatto che per quanto possa essere astrattamente condivisibile il discorso che ha fatto il collega Portera sulla funzione di controllo, secondo noi si va troppo nel richiedere il ritiro tout court, o comunque la revoca, comunque si stressa troppo, secondo noi, questa funzione di controllo, perché di fatto si entra nel merito di una decisione che è di competenza della Giunta, perché di fatto il testo unico in materia di enti locali è chiaro sulla suddivisione delle materie di competenza. Quindi Per tornare agli emendamenti o comunque alle proposte di modifica, noi ci rendiamo disponibili, come ha già anticipato il Sindaco, a votare questa mozione, purché venga espunto completamente il primo punto, quello relativo alla richiesta di ritiro della delibera di giunta, per tutte le questioni che ho già illustrato. Quanto al punto numero 2, ferma la formulazione che è originale, che è stata fatta in mozione, riterremmo appunto di aggiungere questa specificazione, e cioè chiediamo alla Giunta di impegnarsi a ridurre in una quantità che possa essere almeno il 30%, sono più o meno 50 parcheggi, quindi 50 unità, gli stalli attualmente a pagamento e di nuova istituzione, quelli quindi collocati nelle zone di Piazza Schiaparelli, di Piazza Sperino e di Viale Marconi. Quindi se la minoranza è disponibile a apportare queste modifiche, avrà il nostro voto a sostegno, diversamente no. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Ferraro, prego.
Ma io più che un ragionamento sulle sigle e sulle interpretazioni giuridiche di chi fa cosa, vorrei esprimere solo un giudizio politico alla vicenda, per vedere dove riusciamo poi a concludere. Allora, la cosa più importante, secondo me, che si è affermata in questa vicenda è il fatto che noi come maggioranza ci siamo un po' trovati spiazzati nell'agosto, quando è stata attuata questa delibera, e quindi la forza, quindi della democrazia, della dialettica anche all'interno della maggioranza, di aver fatto un approfondimento con la Giunta e di aver cercato nella discussione, nel confronto, che questa delibera è stata fatta con una forzatura, ma non mi riferisco al fatto che la Giunta non abbia la facoltà in termini legali di approvare le delibere. Quello che secondo me è importante, che ritorna di volta in volta in questo Consiglio, è il fatto che la maggioranza, il Consiglio nel suo complesso, ha l'onere, perché rappresentiamo i cittadini, delle linee, delle strategie, delle politiche che la Giunta deve mettere in campo operativamente. Quindi questo fraintendimento che continua a serpeggiare a me non sta bene. Io riconosco, perché non lo riconosco io, lo riconosce lo Statuto, la legge, la Costituzione, tutte le norme che regolano il funzionamento delle istituzioni, in questo, degli organi, e quindi ovvio che la delibera è in questo frangente è della Giunta. Ma la Giunta deve tener conto di quello che è la sua maggioranza, il Consiglio Comunale, che è l'organo deputato alle problematiche e alle quello che è l'attività complessiva di una città, per la programmazione, per quello che deve garantire ai cittadini in tutte le sue fasi. Quindi questo risultato, che ha spiegato il Sindaco, quindi apprezzo molto tutto la seconda parte dell'intervento, che ha spiegato molto bene. Non, come dire, sulla prima parte filosofica avrei qualcosa da dire, ma lo faremo in un'altra sede. No, ma ci mancherebbe. Allora, non tanto alla mia maggioranza, che ci siamo già capite, quindi anche da un punto di vista personale, dell'esposizione che noi abbiamo fatto anche verso i cittadini, no? Perché poi si tirano in ballo le cose, se una volta di qua, no, secondo me è molto chiaro. Quindi siamo soddisfatti dal fatto di dire che la democrazia si afferma anche in queste piccole cose, vorrei chiarirlo bene, non perché ci sono state 500 firme, che sono legittime e rispettose, ma le firme si possono anche raccogliere domani mattina per una questione inversa, per cui magari l'opposizione dice, ma perché noi sappiamo l'umore delle persone, e il problema della nostra strategia, della nostra linea, su una problematica che è molto sentita alla luce di quello che si diceva prima, che io condivido, coronavirus, la gente è già incavolata per conto suo, è paranoiata perché ogni raffreddore, sai, siamo in una situazione molto particolare, quindi ogni piccolo aggravamento è un pretesto per, e quindi io Quindi cosa volevo dire in termini? Voglio dire che sarebbe un'occasione in questo momento, perché io ritengo che si afferma questo principio, no, che la minoranza insieme capisse la portata, e quindi, perché mettiamoci nei panni della Giunta, a prescindere dall'errore politico che io ritengo, ma tornare sui propri passi sembra anche uno sforzo che si chiede a qualcun altro che deve tornare indietro. Quindi questo è, secondo me, stasera un'affermazione di quello che ha detto anche Mariano, di un'affermazione dialettica per cui si può discutere, si può tornare sui passi e ammettere anche qualche errore, secondo me, nobilita l'azione politica. Non è che uno è arrogante e dice io ho sempre ragione, no, si può avere anche torto. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto che mi sembra che Giulio abbia detto è che siamo disponibili, e quindi la misura del 30, dobbiamo fare il mercato delle vacche, facciamolo, ma non credo che sia questo. Io apprezzo molto, noi apprezziamo molto lo sforzo che la Giunta ha fatto di dire torniamo indietro, verifichiamo, perché io quando mi sono un po' incavolato sulla questione che ritenevo non tanto Piazza Schiaparelle, e posso dire, potrei anche fare forme alternative per dare a quelle persone che vanno a lavare alla posta, al Palazzo di Vetro, eccetera, eccetera, ci potrebbero essere delle relazioni con privati, cercare delle soluzioni, almeno per quei lavoratori che lì ci devono arrivare, ci devono stare 8 ore, e quindi siamo d'accordo. Ma in generale dico su quello che poi Giulio dirà che ci sono i residenti che parcheggiano davanti alla stazione, lo capisco, ma ce la siamo andati a cercare. In una situazione come questa, dove chi si fa il mazzo più di tutti sono i pendolari che con la propria valigia, la valigetta che li vediamo, corrono con la macchina, devono prendere il treno, si pagano l'abbonamento per raggiungere Torino, eccetera, eccetera. Questa è stata, secondo me, da un punto di vista generale, una preoccupazione politica che io, per quello che mi ero anche un po' incavolato in più. Cosa voglio dire? Quindi la proposta, e quindi a prescindere da quello che diceva Serena, vediamo come, questo è un invito più a quelli che mi stanno di dietro, che fatto salvo che c'è questa, e grazie e merito anche, bisogna dirlo, alla mozione di Portera, che ha aperto questa discussione, dico, e quindi è un valore politico, che ci fa andare avanti sulle altre problematiche. Quindi sull'apertura che ha fatto il sindaco e del dire riduciamo, sarà 30, poi se 35, non lo so, io adesso, sì, ma adesso non mi voglio allargare, nel senso che dico, il problema della riduzione dei parcheggi è, come dire, nel coinvolgimento di riappropriarci di questa tematica in modo generale, perché poi il problema arriverà poi anche dopo, perché adesso finisco per fare l'esempio su Piazza Schiaparelli, siccome c'è, credo, come si è stato già detto, no? Non subito, ma una progettazione, perché quella piazza strida vendetta, l'abbiamo già detto in altri posti, quindi fare una bella piazza, poi vediamo come, i soldi, eccetera, eccetera, che dia dignità a quel posto, dopo che finisce anche l'erde su quel palazzo, e dare una dignità. E quindi ci sarà anche un restringimento, perché se fanno le bordure, metti in pratica le piante, eccetera, eccetera, potremmo realizzare un bel intervento e magari restringere, perché quella era già originale, avevamo discusso anche nella quella famosa commissione, in cui si va a ripristinare un pezzo, per rispondere a sempre, perché l'abbiamo detto tutta, la posta a San Giovanni, i funerali, quelle cose che si dicono, e potrebbe essere una bella soluzione. Quindi l'invito è, ragioniamoci tutti insieme su questa cosa, non facciamo il mercato delle vacche, ma diamo valore politico a quello che indietro si è in qualche modo tornati.
Consigliere Gioffreda, prego.
Allora, abbiamo avuto degli incontri con i consiglieri, con i capigruppo di maggioranza, e eravamo venuti, io perlomeno ero venuto ben predisposto ad ascoltare e a colloquiare con la maggioranza. Però poi trovo il sindaco di Savigliano che dice che il lavoro fatto dal tavolo tecnico è stato un pasticciaccio, un pasticcio. Al di là che lo voglia dire, ha detto così. No, una roba un po' pasticciata, l'hai detto tu, una roba un po' pasticciata. Noi abbiamo sentito da qui una roba un po' pasticciata. Noi abbiamo sentito questo. Se è stato detto questo, noi abbiamo sentito da qui, infatti siamo rimasti allibiti. Cioè, guarda, se andasse in interrogatorio sarà tanto subito. No, allora, io no, volevo ricordare al sindaco che è vero che lui lo voleva dire questa cosa, così in qualche modo colpisce me, ma forse non ha capito che in quel tavolo, che lui definisce pletorico, quel tavolo era stato deciso dal Consiglio Comunale. Questo Consiglio Comunale aveva deciso di svolgere i lavori in quel modo. Quindi dire che era una cosa pasticciata nei confronti di professionisti, tecnici del comune, consiglieri comunali, presidenti, rappresentanti di associazioni, è una forma, l'ennesima occasione in cui il sindaco offende l'intelligenza della propria città.
Lascerò finire, va?
Prego, no, meno male che ogni tanto il presidente si ricorda di fare il presidente e di farlo stare zitto, perché io lo ribadisco, a quest'ora secondo me incomincio ad avere problemi di sinapsi, perché dire queste cose non è una persona che in questo momento è equilibrata. Scusatemi se lo dico, ma lo devo dire, perché non può dire che un documento del genere è pasticciato. A parte il fatto che sulla questione parcheggi blu era ben fatto, perché se noi oggi facessimo una riduzione oculata di quei parcheggi blu, torneremmo quasi sicuramente alla riorganizzazione dei parcheggi più, almeno per quanto riguarda Piazza Schiaparelli, che era stata prevista nel tavolo blu. Quindi la nostra richiesta di ritirare, revocare, riscrivere, rivedere, usiamo tutti i termini che si possono utilizzare sia dal punto di vista giuridico e politico, era solo mirata a tornare alla situazione del tavolo tecnico, che era nato proprio per le problematiche dei parcheggi blu, specialmente per quanto riguarda Piazza Schiaparelli. Quindi votare questa mozione, al di là del punto primo, che secondo me può rimanere così com'è, poi fate come volete, al punto secondo dobbiamo andare a vedere qual è effettivamente l'incidenza della percentuale di parcheggi che dovremmo andare a ridurre, a mio avviso, per tornare a quello che era la situazione del tavolo tecnico, che è espressione di un brain della città, che ha rappresentato tutta la città e non è pasticciato, come dice il sindaco. Per quanto riguarda la stazione, a questo punto, visto che il tavolo tecnico non si era espresso indicando la possibilità di fare parcheggi blu alla stazione, io non avrei nulla in contrario se oggi, a prescindere di parlare di percentuali, si ragionasse su 10-15 stalli e lasciando via le Marconi libero. Anche perché vi posso garantire che, viaggiando tutte le mattine, i parcheggi blu sono tutti vuoti e rimangono vuoti sia quando parto che quando torno. Quindi torniamo a prevedere magari i 5 stalli blu davanti alla stazione, quelli vicino all'edicola, quindi prevediamo 10-15 stalli alla stazione. E per quanto riguarda Piazza Schiaparelli, torniamo a quello che era il tavolo tecnico, perché il tavolo tecnico più o meno aveva previsto 30-40 parcheggi in Piazza Schiaparelli, ma non sulla piazza, ma intorno ai palazzi della piazza e vicino alla banca CR Asti. Quindi se vogliamo ragionare e arrivare a una conclusione che sia una scelta utile per la città, al di là dei ragionamenti del sindaco, e quindi mi rivolgo alla maggioranza, visto il modo come ragiona, non parliamo di percentuali, ma parliamo di ciò che può essere utile mantenere e ciò che è inutile continuare a tenere in questo modo. E a mio avviso una proposta del tipo lasciamone 10-15 alla stazione, riduciamo, torniamo ai numeri dei parcheggi blu del tavolo tecnico, potrebbe essere una situazione che non porta poi a votare la mozione, a mio avviso, e potrebbe portare alla soluzione di questo problema. E a quel punto la città saprebbe che il Consiglio Comunale ha deciso in quel modo per l'utilità della città e nessuno più si può lamentare. Punto.
Ci sono altri interventi?
No, ma
prego,
guarda che...
consigliere Rubio.
Ah no, scusa. Su cosa hai detto adesso, non è che siamo contrari, sulla roba della stazione.
Ho fatto la mia proposta, vi ho detto quello che penso io per arrivare a un voto.
Hai fatto una proposta intelligente, perché...
Meno male.
No, scusa, ci sono 35 parcheggi in Piazza Sperino, blu.
La Viale Marconi e Piazza Sperino.
35 parcheggi blu. Ne togliamo 20 e restano 15, che problema c'è?
Okay. E poi ragioniamo su Piazza Schiaparelli per tornare a quello che era l'esito del tavolo tecnico.
No?
Vi sto dicendo.
Cioè,
torniamo poi per
Piazza la proposta che abbiamo fatto noi come maggioranza. Allora, abbiamo fatto 168 parcheggi nuovi? Benissimo. 30% vuol dire 50 parcheggi in meno, perché il 30% di 19 è 50. Allora, ne togliamo 20 Piazza Sperino, 30 li togliamo da... da Piazza Schiaparelli, insomma, quindi viene salvaguardato lo stallo blu, perché mi pare che tutti concordiamo che è giusto che ci siano, e c'è la riduzione.
Piazza Sperino consideriamo Viale Marconi, quindi lasciamo.
No, ho capito.
Piazza Sperino stai comprendendo anche Viale Marconi? Via Marconi.
Sì, sì, no, no.
Per quello, perché secondo me via Marconi deve...
Piazza Sperino si intende sia via Marconi che la piazza.
Via Marconi deve tornare, secondo me, bianca, fin dove possibile. Io devo dire che quelli di fronte alla stazione che erano bianchi, senza disco orario, rimanere blu, a mio avviso, essendo uno che vede la situazione, dovrebbero rimanere blu, perché di fatto in questo modo rimangono liberi e dando la possibilità di essere utilizzati per qualche ora. Però, ripeto, Piazza Schiaparelli, la mia proposta, è rivediamo com'era il tavolo tecnico. Erano più o meno lo stesso numero di parcheggi ridotti, come state dicendo voi, ma non erano proprio sulla piazza, ma erano intorno ai palazzi della piazza. E non saremmo arrivati oggi a tutto questo.
Allora,
quindi non era pasticciato il documento.
Quella era una proposta, cosa? Cioè la proposta era lasciamo tutta la piazza bianca e mettiamo i parcheggi attorno, giusto? E poi viene Nazario Sauro. Devo dire che i vigili urbani hanno ritenuto, per problemi di viabilità, fare quell'operazione che hanno fatto. Io gli avevo anche chiesto, ma perché non li fate, come sarà detto, orizzontale? Cioè fate il pezzo a pagamento verso la posta e l'altro pezzo bianco. Dice no, per questioni di viabilità è meglio farlo verticale. Però, voglio dire, non c'è niente di definitivo. Si può benissimo.
Io voglio bene al comandante della Polizia Municipale,
sì,
ma lui era parte del tavolo tecnico.
Si può benissimo modificare.
Lui era parte del tavolo tecnico. Quando abbiamo discusso per sere di questa questione, avrebbe potuto dirlo in quel momento.
Va bene.
Evitiamo queste discussioni.
Ecco, ma allora... Chiedo scusa, perché qua poi dobbiamo votare.
Sì.
Oh, scusami. No, vai tu, scusa.
Prego, consigliere Rubiolo.
Io capisco che... Grazie, Presidente. Capisco che il Sindaco abbia fretta di mettere in votazione questa mozione, che al momento però rimane tal quale. Semmai ha fretta di prendere le distanze da una proposta che forse lo impegnerebbe troppo. Io ritengo che la Giunta abbia fatto un errore di fondo, e cioè, come ha ben detto il consigliere Portera, non abbia considerato che questa amministrazione è formata anche da un consiglio comunale, che non in questa occasione, consigliere Mariano, ha ipotizzato un'azione o, tra virgolette, un moto di sfiducia, ma questo tipo di azione si è verificata durante l'ultimo Consiglio Comunale, dove i rappresentanti non solo dell'opposizione, ma anche di questa maggioranza, hanno giustamente evidenziato che l'autarchica decisione di imporre in un periodo, diciamo, feriero, o comunque in cui c'è un po' di disattenzione a queste, sapeva o comunque non puzzava leggermente di bruciato, cioè di una decisione presa senza confronto nelle facoltà della Giunta, ovviamente, e del Sindaco, ma senza nemmeno un previo confronto nei confronti delle forze che questa Giunta hanno sempre appoggiato e continuano ad appoggiare. Ora, non è questa la mozione che può portare a un ipotetico voto di sfiducia. Questa mozione evidenzia due problematiche. Qualcuno dice non si scrive ritirare la delibera. Perfettamente d'accordo. Le delibere si annullano o si revocano. Qualcuno dice bisogna predisporre una nuova delibera. Ora dovete spiegarmi che cosa volete fare della delibera numero 107 se si predispone una nuova delibera. E in questo chiedo l'intervento del segretario, perché la nuova delibera, se ben presentata, dovrà contenere in abrogazione o in contraddittorio parte delle cose che sono state decise nella precedente, sempre con riferimento ai parcheggi. Ora, se facciamo un discorso, io non sono un avvocato, non mi occupo di legge, però penso di conoscere abbastanza bene come funziona l'attività della Giunta e del Consiglio Comunale. Mi dispiace anche che il sottoscritto sia stato inserito tra coloro che hanno fomentato, diciamo così, i cittadini nella raccolta delle firme. Personalmente ho ricevuto, anche senza firme, parecchie rimostranze nei confronti di questa decisione. E il fatto che io non abbia firmato la mozione era perché quel giorno io ero impossibilitato a venire in comune a firmarla, ma l'ho condivisa con i colleghi di minoranza. I passi successivi quali possono essere? C'è una proposta che effettivamente è stata fatta da questa maggioranza, che interpreto, perché nessuno l'ha ancora detto, che possa essere un emendamento a questa mozione, ma potrebbe esserci una controproposta anche da parte di coloro che fanno parte, che hanno sottoscritto questa mozione, ma che magari permette un minimo di trattativa, ma non di mercato come qualcuno l'ha definito, ma permette di sollevare alcune questioni che potrebbero anche trovare il favore di alcuni consiglieri di maggioranza. Ora, quello che in maniera anche un po' frenetica viene suggerito dal consigliere Gioffreda, che allora fu presidente della commissione effettivamente viabilità, che il sindaco ha proprio definito un pasticcio, una cosa pasticciata, in realtà non è stata così, il verbale è stato firmato da tutti i componenti, da tutti i gruppi qui presenti, parlava di una realizzazione di parcheggi o di stalli a pagamento in piazza Schiaparelli. Ora, io devo capire che la responsabilità sia sempre su quei benedetti funzionari, mi sembra un po' strano, signor sindaco. In questo caso io ritengo che il suggerimento di fare i parcheggi blu attorno alla piazza, non in fascia orizzontale, attorno alla piazza, c'è scritto nel verbale, sia invece una cosa che va nell'ottica di rendere anche fruibile la circolazione, come giustamente dice il nostro comandante. La sistemazione di alcuni stalli con disco orario fronte ufficio postale invece potrebbe essere utile per coloro che effettivamente devono passare alla posta in maniera veloce o devono recarsi in qualche ufficio del Palazzo di Vetro per una veloce commissione, perché mezz'ora di disco orario può consentire, o un'ora, può consentire questo tipo di attività. I parcheggi in corso Nazario Sauro, che sono stati colorati di blu, erano già stati stabiliti all'interno del verbale della commissione viabilità, quindi su quello nessuno ha qualcosa o qualche dubbio da sollevare. Il problema però nasce alla stazione, e qui effettivamente c'è un problema. Noi abbiamo inaugurato, e sì, un parcheggio qualche tempo fa, grazie anche alla disponibilità, dopo anni di lunghe attese piuttosto che trattative, abbiamo inaugurato un parcheggio che, per fortuna, a detta dei cittadini, è stato realizzato ed è quasi sempre utilizzato a pieno dalle macchine. Abbiamo altri parcheggi limitrofi alla zona della stazione che sono resi pubblici e che vengono sfruttati ampiamente. Si potrebbe addirittura in quest'ottica provare a interpellare magari qualche privato che ha abitazioni piuttosto che spazi, piuttosto che condomini che hanno cortili e potrebbero, tra virgolette, magari ipotizzare una disponibilità a lasciar parcheggiare le macchine dei cosiddetti pendolari. Cosa che non funziona invece, che non
dovrebbe,
ha funzionato, è quella
dovrebbe
di...
Dovrebbe concludere,
sì,
per favore.
Sì, Presidente. È quella di stabilire che su quasi tutto il perimetro della piazza si dovesse, da oggi a domani, pagare il parcheggio. Quindi, io dico, voglio solo più aggiungere questa cosa qua. Secondo me non si tratta di aumentare, ridurre la percentuale del 30, del 35, del 40. Secondo me è utile che in questo momento si faccia un passo indietro e poi, con le giuste tempistiche, anche per il momento che stiamo vivendo, venga riproposta una nuova delibera, probabilmente anche con le dovute correzioni rispetto a quella attuale, ma quella attuale va fermata fin da subito. E in più chiederei una seria riflessione, come ho fatto nella mia ultima interrogazione, in riferimento alle auto ibride, perché ribadisco che in questo caso dovrebbero essere paragonate o sovrapposte a quello che è il discorso per le auto elettriche, e quindi chiederei che venisse inserita l'esenzione per le auto ibride sui parcheggi blu posti in Savigliano. Grazie.
Consigliere Racca ha chiesto la parola, prego.
Grazie Presidente. Sì, io ho firmato questa mozione a seguito di appunto due sentimenti che sono venuti fuori in questi giorni. Appunto, uno è la raccolta firme da parte di alcuni cittadini che, visto che il sindaco ha detto che sono stati fatti dei gazebo e altre cose, per quanto mi riguarda alcuni di essi mi hanno chiesto il favore di poter, visto che lo facciamo mensilmente, di poter dare una mano a fare per la richiesta e per il materiale. Infatti, se avete notato che sul gazebo che io ho aiutato a predisporre davanti alla stazione non c'erano nessun tipo di bandiere che facessero riferimento al partito che rappresento, e devo dire che l'afflusso di gente è stato bipartisan, molte persone, non certamente di centrodestra, ma devo dire anche numerosi parenti e amici di consiglieri di maggioranza sono venuti a firmare, perché ritenevano appunto questa delibera un atto negativo, e a seguito anche delle dichiarazioni che erano state fatte dai due capigruppo di maggioranza nello scorso Consiglio Comunale, che appunto, se non ricordo male, avevano detto che questa delibera era stata approntata senza la discussione nel mese di agosto con i consiglieri di maggioranza, e che di fatto loro non erano d'accordo su questa scelta. Adesso noi abbiamo ascoltato la richiesta appunto di modifica della delibera che io ho firmato, e mi pare di capire la mozione, e mi pare di capire che ci siano appunto due scelte: o venire incontro alle vostra riduzione del 30%, oppure, come ha appena detto il consigliere Rubiolo, di appunto andare avanti su questa delibera e poi di questa mozione, così come è stata fatta, annullare la delibera e poi riparlarne in una seconda sede. Io ringrazio i due capigruppo di maggioranza per lo sforzo che hanno fatto, nonostante appunto, secondo me anche scaturito dalle parole che avevano detto nello scorso Consiglio Comunale, appunto lo sforzo che hanno fatto per divenire ad una conclusione, e quindi spererei e chiederei di un attimo sospendere la seduta del Consiglio Comunale, in modo tale che le forze di opposizione e quelle di maggioranza possano ancora addivenire ad una e trovare una soluzione per uscire da questo Consiglio Comunale con una mozione diciamo così più condivisa possibile.
Ha chiesto la parola Portera. Ha chiesto la consigliere Portera. Prego, consigliere Portera.
Alcune precisazioni. Il sindaco ha detto che c'è una lettera, ma bisogna vedere se c'è una determina, che è atto formale. Seconda cosa, mi fa, eventualmente lo approfondiamo. Ma siccome sono stato appena ripreso sulla forma, giustamente. Allora, la seconda cosa, mi fa piacere che il sindaco si sia sostanzialmente corretto rispetto all'altra volta, quando aveva detto che il suolo pubblico ha un costo e che alla funzione era anche quella. Adesso invece devo dire che ha manifestato un'impostazione su cui sono più d'accordo, bisogna trovare delle soluzioni in cui, anche se il Comune guadagna, ma i cittadini abbiano la vita un pochettino più comoda. E certi parcheggi blu, nel posto giusto, al momento giusto, hanno la funzione di rendere la vita un pochettino più comoda. È stato detto che sarebbe una mozione di sfiducia. Francamente non la vedo così, nel senso che probabilmente il problema è superato perché in qualche modo voi ne avete parlato, ma non era questa l'intenzione. Invece riaffermare sì la funzione, non di controllo come è stato detto, ma di indirizzo. Io parlavo della funzione di indirizzo, non della funzione di controllo, funzione di indirizzo, per cui il Consiglio Comunale fa delle scelte e impegna la Giunta a portarle avanti. Il termine ritirare. La mozione non è atto normativo, la mozione è atto di indirizzo politico. Il termine ritirare è sufficientemente politicamente espressivo. Sarà poi la Giunta, chi deve prendere la sua decisione, di scegliere se fare una revoca, se fare un annullamento in autotutela o se fare una successiva delibera che sostituisce la precedente. Ma dal punto di vista politico, e la mozione non è atto normativo ma atto di indirizzo politico, l'intento che esprime è sufficientemente chiaro. Il discorso dello sconto. La mozione non è chiaramente orientata a chiedere uno sconto, appunto a chiedere il ritiro di una certa decisione. No? Ora, si è parlato di sconto perché bene o male è quello che è emerso, ma se di sconto si deve trattare, deve essere tale, non da chiudere il discorso è finito, facciamo il 30% e la partita è finita, ma deve essere di una misura, a mio avviso, significativa, che consenta di riaprire il discorso ed eventualmente riallargare quel tanto, ma a seguito di un confronto che non deve rifare tutto il lavoro del tavolo tecnico, ma prenderne il buono e in breve tempo portare al risultato definitivo.
Allora, io volevo precisare una cosa. Nella mozione è previsto un intervento del proponente della mozione, il primo firmatario, e poi un intervento per gruppo di 5 minuti. Quindi la discussione a questo punto risulterebbe finita. Do la parola al sindaco sicuramente, però quindi non è che possiamo andare avanti a fare, cioè si tratta di capire dal punto di vista, adesso dopo l'intervento del sindaco, si tratta di capire dal punto di vista della procedura se il primo firmatario ha intenzione di modificarlo o se vuole presentarla così com'è. Quindi
allora,
senza ulteriori interventi di discussione. Prego, signor sindaco.
Allora, Portera nel suo intervento ha fatto riferimento allo scontro. Allora, noi non vogliamo lo scontro, perché l'avessimo voluto non dicevamo nulla, abbiamo i numeri, votavamo contro e la cosa finiva lì, ma non ci piace fare così, chiaro? E non l'abbiamo fatto. Capiamo le motivazioni di chi ha fatto le osservazioni, anche i consiglieri di maggioranza le hanno fatte, abbiamo discusso e proponiamo la soluzione, perché poi questa cosa dovrà essere votata. Quindi, ripeto, la proposta che facciamo, togliere quella roba lì che non è stato ancora affidato, perché non è vero, è stato affidato. Poi togliere a ritirare la delibera di, perché la delibera che si farà o la determina, ma penso sia una delibera dove va a istituire di nuovo dei parcheggi bianchi eccetera eccetera, automaticamente va ad eliminare quella, ok? E poi sotto metterei a riconsiderare la situazione di nuovi parcheggi blu, riducendoli del 30% nell'ambito di un progetto più ampio che tenga in giusto conto eccetera eccetera. Ecco, sarebbe bello che, accettando queste cose, venisse votata all'unanimità, perché daremo un segnale forte che quello che la gente ha detto. Le proposte che ha fatto Gioffredo prima sono assolutamente condivisibili. Che problema?
No, vai, finisci pure.
No, dicevo, le proposte che ha fatto Gioffredo prima sono assolutamente condivisibili, si tratta di buon senso, puoi vedere anche con i tecnici o cose eccetera. Quindi, io ho finito e...
Allora,
questa è la posizione ufficiale.
Sulla base della richiesta di una sospensione di 5 minuti, chiedo ai tre firmatari di trovarsi e di decidere cosa vogliono fare di questo. Se accettare le proposte del sindaco o invece presentarla così com'è. Quindi vi do 5 minuti di tempo per confrontarvi tra di voi. Segretario, per favore riprendere posto in aula, per favore. Ma non lo firmi tu? No, sindaco. Allora, la parola al consigliere Portera, che ci indica cosa è stato deciso dai firmatari della mozione.
Allora, noi siamo orientati a mantenere il testo della nostra mozione. Tuttavia, tenuto conto dell'apertura, considerato quello che può essere le valutazioni che abbiamo fatto, tra l'altro, non solo adesso, ma adesso abbiamo cercato di tirare, di fare una valutazione, diciamo così, che tenga conto anche del passo avanti fatto dai consiglieri, se si ritiene possibile decidere subito una riduzione di 30 parcheggi in piazza Schiaparelli e di 35-36 parcheggi alla stazione, possiamo proporre una modifica della mozione per approvarla tutti quanti insieme.
In piazza della stazione ce ne sono 35, se le rodissi. Perché sono i 23 corso Marconi, chiedo scusa.
36 complessivi in tutta la zona stazione in meno e 30 in piazza Schiaparelli, possibilmente rivalutando se è possibile anche di metterli sui lati più che sul centro della piazza, ma è una decisione su cui vorremmo possibilmente parlare magari nei prossimi giorni, ma confrontandoci con la giunta. Se c'è questa disponibilità a venire a valutare questa soluzione, che alla fine, vista la situazione e visto il passo avanti fatto dalla maggioranza, riterrei equilibrata.
Sindaco? Per favore. Sì,
scusa, non hai detto una cosa, però. Bisogna togliere quella riga lì e togliere a ritirare la delibera. Mi dici per favore il numero fisso quanto era? Ripeti la proposta.
36 in meno alla stazione, no, e 30 in meno in piazza Schiaparelli.
Erano 35, sono già aumentati di 1.
No,
36, il numero era 36, era per non mettere in difficoltà una persona.
Allora, 30, mettiamo 35 e 35 fa... No,
35 e 30.
Aspetta, in piazza Schiaparelli quanti? Portera? Dai, 60, quindi in tutto 65 parcheggi, di cui, ma dai, litighiamo per uno, di cui 35 zona, scusate, 35 zona stazione, diciamo, perché sovraintende, e... Ma perché 36? Da dove nasce questo numero strano? Da dove nasce questo numero 36? Va bene, dai. 36 zona stazione, 30 zona Schiaparelli. Ah, di rabbia. Va bene. Allora, quindi via quel pezzo lì. Via ritirare la delibera. Aspetta, impegna, calma, leggiamolo, impegna il sindaco e la giunta, via il pezzo lì, a riconsiderare la situazione di nuovi parcheggi blu, riducendoli di 36 unità nella zona stazione e di 30 unità in piazza Schiaparelli. Poi, virgola, nell'ambito di un progetto più ampio, eccetera, eccetera. Ok? La rileggo, non tutta. Quindi, no, aspetta un attimo. Non ho capito cosa hai detto.
Apro solo il microfono per ribadire. Io avevo chiesto se era possibile parametrare o sovrapporre le auto ibride alle auto elettriche. Le auto elettriche sono esenti dal pagamento.
Sì, ma si fa un'altra volta. Qua,
No, ma se questo viene inserito nell'ambito della stessa delibera, si può inserire anche questa cosa qua, no? Che le auto... Come era già stato fatto in passato, tra l'altro.
No, no, ne parliamo, ma non complicare la vita, va. Abbiamo raggiunto l'accordo, scusa. Ti astieni? Abbi pazienza. Quindi allora, ricapitoliamo. La mozione così emendata, perché poi dopo non capite, la mozione così emendata, si toglie quella riga lì, che ad oggi non risulta, eccetera. Impegna, via quella roba lì del ritiro, a riconsiderare la situazione di nuovi parcheggi blu, riducendoli di 36 unità nella zona stazione e di 30 unità in piazza Schiaparelli, virgola, nell'ambito di un progetto più ampio che tenga in giusto cose, eccetera, eccetera. Ok? Mettila in votazione. Emendata.
Allora, hai tolto... Bisogna togliere questa.
Sì, ma il testo emendato ce l'ha.
Ah, ok. Dai, allora, così come è stata emendata, metto in votazione.
Dai, chiamate un po' i consiglieri fuori.
No, ma sono tutti presenti.
Ah, tutti presenti. Mettila in votazione.
Metto in votazione la mozione così come è stata emendata. Chi è favorevole? Unanimità, ok, la mozione approvata.
Buon.